You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
Let's do it later.
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy?
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Nuova puntata di Lobanovsky, il podcast tecnico-tattico. Io sono Daniele V. Morrone e oggi parliamo di Serie A. È la prima puntata di Lobanovsky dell'autunno e dato che siamo quasi, diciamo, alle 10 partite di stagione, è il momento giusto per affrontare uno dei temi pressanti delle stagioni ogni volta. I giocatori di rivelazione, quelli che uno non si aspettava, che non aveva visto prima o che aveva visto ma non pensava fossero così forti. Per farlo abbiamo chiamato un esperto dei difensori centrali olandesi tecnici, ovvero Damiano Primativo, autore di Sportellate. Ciao Damiano.
Ciao Daniele, buonasera a tutti. Sì, mi ci rivedo molto nel ruolo di esperto di difensori centrali olandesi.
Abbiamo fatto tra di noi in questi giorni una piccola lista dei giocatori che ci sembravano più importanti da segnalare tra quelli rivelazione. Non sono gli unici giocatori rivelazione di questa stagione, ovviamente ognuno ha i suoi preferiti, però vogliamo creare un minimo un'idea. Zirkzee è probabilmente uno degli attaccanti di tutti quanti stanno parlando in questo momento, però non è un giocatore rivelazione di questa Serie A, perché già l'anno scorso aveva fatto vedere che tipo di attaccante era, e il fatto che stia giocando molto bene non cambia il fatto che l'anno scorso lo sapessimo che fosse questo giocatore qua. Mentre altri giocatori di cui parleremo sono giocatori che l'anno scorso o non pensavano fossero così forti o semplicemente non c'erano in Serie A. Quindi partiamo subito a bomba. Damiano, dammi il tuo primo nome.
Beh, a questo punto abbiamo dato anche un piccolo spoiler, quindi direi di partire con un difensore olandese tecnico. E naturalmente Sam Bouwkema del Bologna.
Dici naturalmente, naturalmente, perché chiunque ha visto giocare il Bologna, e se non ha visto giocare il Bologna mi dispiace per te, perché è la squadra che gioca meglio in Serie A in questa stagione. Quindi chiunque ha visto giocare il Bologna sa di chi parliamo, dato che se c'è una cosa diversa nel Bologna di quest'anno è che difensivamente è una squadra che sta veramente bene, e se sta veramente bene è perché quest'estate è arrivato Bouwkema.
Sì, Bouwkema, possiamo dire che il suo arrivo è stato... Bouwkema è uno dei protagonisti della difesa del Bologna, che in questo momento è una delle migliori della Serie A, è una delle più efficaci, è precisamente la sesta squadra con meno expected goal concessi non su rigore, dietro solo alle big Inter, Napoli, Juventus, Atalanta e Roma. E quindi è stato anche Bouwkema è uno di quelli che ha alzato il livello della difesa del Bologna, che aveva sofferto di fragilità negli anni passati, soprattutto nel pieno della gestione di Mihajlovic. Il Bologna era la squadra che aveva avuto le 41 partite consecutive prendendo gol. Thiago Motta, da quando è arrivato, ha migliorato un po' questa situazione, e quest'anno la difesa del Bologna è una delle migliori, non solo senza il pallone ma anche con il pallone. E anche in questo Bouwkema è uno dei protagonisti, perché Bouwkema è un difensore molto tecnico che ha alzato anche la qualità del Bologna in impostazione.
Da dove viene questo Bouwkema?
Bouwkema viene dalla AZ Alkmaar, dove l'anno scorso, insomma, si era messo in mostra insieme anche a Carlson, altro giocatore poi arrivato a Bologna, insieme a Reinders, insomma, diciamo, AZ, squadra abbastanza di culto negli ultimi anni. E Bouwkema rappresenta un po' il prototipo di difensore olandese appunto molto tecnico, che ci sa fare davvero tanto con i piedi.
Possiamo dire che la vera storia che ha cambiato Motta non è tanto che il Bologna si difenda meglio per sé, ma ha cambiato il modo di giocare del Bologna ed è più facile difendersi adesso, ovvero il Bologna tiene molto più il pallone, sa cosa fare con il pallone molto meglio rispetto a 3 anni fa, e questo significa che giocatori tecnici servono anche sulla linea difensiva. Questa cosa vale per tutte quante le squadre nel calcio contemporaneo che vogliono avere il pallone, di avere giocatori tecnici dietro che creino l'azione dall'inizio. E Begoma per questo è tanto fondamentale, perché è probabilmente già adesso uno dei primi 5-6 difensori centrali dal punto di vista della impostazione dell'azione, per proprietà nel scegliere che tipo di lancio fare, passaggio, lancio, gestione del pallone, tranquillità con cui la gestisce. E poi però anche quando la difesa è molto alta, perché il Bologna, necessariamente tutte le squadre che hanno la palla devono avere poi una difesa alta, perché la vai a recuperare alta a sua volta quando la perdi, è molto a suo agio quando si tratta di coprire le spalle. C'è un'azione in particolare che mi citeresti per dire questo è Begoma, ma difensivamente per questo è una rivelazione?
Sì, secondo me un'azione, o meglio più di una, diciamo, nella partita contro la Juventus, una delle prime giornate di campionato giocate a Torino, Juventus-Bologna, in cui il Bologna ha fatto una partita incredibile nel primo tempo. Sono davvero 45 minuti in cui, che forse rappresentano... sono forse 45 minuti tra i migliori giocati da una squadra in questo campionato, in cui il Bologna ha controllato il gioco con il pallone, è riuscito a creare le sue connessioni tecniche, ha schiacciato la Juventus indietro, ha tenuto un baricentro alto e quindi anche una difesa alta. E in un'occasione in cui la Juventus, o meglio nelle occasioni in cui la Juventus recuperava palla e provava a innescare le sue classiche transizioni lunghe, facendo correre un giocatore come Chiesa, che sappiamo quanto è forte in spazi aperti, Begoma è riuscito a controllarlo abbastanza bene. C'è un'azione in cui riesce proprio in uno contro uno, Chiesa li va via, lui lo insegue, gli resta sempre vicino, non lo aggredisce, lo accompagna, e poi prima di arrivare vicino al limite dell'area, Begoma in quel momento capisce che è il momento giusto di intervenire in scivolata, e interviene in scivolata e riesce a chiudere poi Chiesa in fallo laterale.
Quindi letture senza palla, ma anche capacità fisica di reggere uno scontro diretto con Chiesa, che non è da tutti quanti. Ti volevo però aggiungere un nome a quello di Begoma, sempre parlando della difesa del Bologna, perché guardando ad esempio l'ultima partita non ha giocato Begoma, ma ha giocato invece Calafiori, che è il terzino sinistro della Roma, giusto?
Sì, Calafiori appunto è una delle, giustamente, delle sorprese, se ne stiamo parlando in questa lista, però è davvero incredibile come lo avevamo lasciato come un terzino anche a tutta fascia, un esterno a tutta fascia, un quinto di centrocampo nella Roma di Fonseca. Poi lui è stato una stagione l'anno scorso al Basilea in cui spesso ha giocato da braccetto di una difesa a tre, e quest'anno al Bologna Thiago Motta lo ha trasformato in un vero e proprio difensore centrale di una difesa a quattro, e oltre che non ce l'aspettavamo di trovarlo in quella posizione, non ci aspettavamo neanche che tenesse il livello di prestazioni che sta tenendo. E lui si completa molto bene con Begoma proprio per stile di gioco, perché se Begoma è un difensore più adatto a coprire la profondità, Begoma non è un difensore aggressivo, non ruba l'occhio perché anticipa, perché mangia il suo avversario con aggressività, ma appunto copre la profondità. Calafiori invece nella coppia è quello più aggressivo, quello che si stacca dalla linea per tentare l'intercetto. Calafiori per esempio è nell'89esimo percentile tra i difensori centrali del campionato per intercetti, ne fa più del doppio di Begoma, è più aggressivo nei tackle, ma anche lui comunque è un difensore con degli ottimi piedi per l'impostazione dal basso. Quindi anche lui contribuisce tanto alla qualità del Bologna nel possesso palla, tant'è che addirittura il primo difensore centrale in assoluto del campionato per passaggi filtranti.
Questa è una di quelle statistiche che adoro, E cosa fa un difensore centrale come tipo di passaggio? Un passaggio filtrante. Ok, la metto nella lista di difensori centrali che mi interessano. In questo caso ringraziamo veramente Thiago Motta, perché ricordiamo che Calafiore ha 21 anni, è nato nel 2002. Non sembrava avere il futuro che prometteva quando stava nel giovanile della Roma come terzino sinistro, perché andando avanti si è capito che forse l'impatto fisico con il calcio professionistico ha portato ad un appesantimento del corpo, forse non aveva quel picco tecnico che ormai richiede un giocatore a tutta fascia. Devi non soltanto fare tutta quanta la fascia, ma devi anche essere poi freddo mentalmente quando ti trovi nell'altra metà campo, capire con che piede devi fare le cose e non sbagliare l'azione che fai, perché se sbagli il cross dopo che fa tutta quella fatica è praticamente una cosa persa. Questa cosa forse Calafiori non riusciva a farla per una grande squadra, riusciva forse a farla per una squadra di medie dimensioni, ma come centrale di sinistra cambia tutto. Se riesce a mantenere questo livello a 21 anni, allora come centrale di sinistra può giocare in una grande squadra, perché il fisico è alto comunque 1,83 m, ovvero non è enorme, ma per un difensore centrale comunque regge i duelli individuali, ma le letture che ha permettono soprattutto anche con il pallone di gestire una difesa, e questo non è da tutti quanti. Per me è un grande regalo che ha fatto Thiago Motta anche la nazionale italiana, perché noi abbiamo Bastoni, ok, giocatore di livello mondiale perfetto, ma sotto di lui comincia a essere sempre più scarso il livello dei difensori centrali che sanno giocare il pallone con i piedi in Serie A, e noi adesso abbiamo Calafiori che sta uscendo fuori, non è da poco, e grazie Thiago Motta. Ti va di farmi un nome diverso rispetto a un difensore centrale?
Ma io te lo lascerei a te il secondo nome, visto che il primo l'ho fatto io.
Mi piace, e allora dico qual è il giocatore secondo me rivelazione di questa Serie A, punto, ovvero Mathias Soulé, l'esterno del Frosinone, prestito dalla Juventus. Io ho tanti amici juventini, come tutti quanti in Italia abbiamo tanti amici juventini, perché la Juventus è la squadra più tifosa, è più tifata, e questi tifosi della Juventus mi dicevano la scorsa stagione che tra tutti i giocatori della Juventus, giovani che stavano uscendo, non è che si stesse proprio guadagnando il posto Soulé. Non stava dimostrando chissà quale futuro possibile nella Juventus. Sì, è interessante, però può anche essere sacrificato. Bene, adesso direi che gli stessi amici juventini, se gli vai a chiedere sulle la cosa che ti dicono è no, deve giocare assolutamente nella Juventus la prossima stagione, se non è in rosa io veramente faccio il casino. Perché sono bastate 8 partite per capire che lui ha fatto click in testa, e questo per un giovane si nota subito da quando tocca palla, la capacità che ha di fare azioni che prima non avrebbe fatto, avrebbe provato magari non riuscendoci. E soprattutto carta canta, gol 5 in una squadra come il Frosinone, portandola a metà classifica tranquillamente, ma soprattutto sono gol che ti fanno vedere un repertorio di colpi ampissimo. Sono 2 di testa, 1 di destro, 1 accentrandosi da sinistra, tunnel, filtranti, cross perfetti. Spalletti gli ha chiesto se voleva essere convocato con la nazionale italiana. L'Argentina gli ha chiesto se voleva venire con l'Argentina, alla fine lui ha scelto di andare con l'Argentina e chi può blasfemarlo, sono i campioni del mondo. Devo dire che era impossibile da aspettarsi questa cosa un anno fa, e stiamo per fortuna avendo quello che era il massimo possibile dell'idea che avevamo di Soulé quando è uscito dalla Juventus, ovvero un esterno tecnico ma anche veramente capace di gestirsi durante i 90 minuti, che dà tutto quanto, e in alcune cose, ragazzi, calmi, in alcune cose c'è qualcosa del Camoranesi vecchia scuola.
Parlare di Soulé è difficile, cioè è difficile capire intanto da quale punto di vista conviene prenderlo, perché Soulé è forse il giocatore più divertente di questa Serie A, possiamo dirlo.
Lui è Zirkzee, me la gioco con loro due nomi, sono i due nomi che io
d'accordo.
Sì, se c'è una partita senza sapere neanche l'avversario del Frosinone io la vedo, perché c'è Soulé, e se c'è una partita anche senza sapere l'avversario del Bologna c'è Zirkzee in campo, quindi me la vedo.
Sono molto d'accordo. Soulé è un giocatore molto raro proprio nella storia della Serie A, secondo me, per la sua prima di giocare, per la sua tecnica che trasmette un senso di irriverenza, di spensieratezza che è raro vedere nel nostro campionato. Lui si trova molto bene a giocare in una squadra come il Frosinone, secondo me, sapevamo che era un esterno destro, perché lui è mancino, gioca molto spesso, gioca a piede invertito perché viene dentro il campo, ma secondo me in una squadra come il Frosinone ha trovato la sua dimensione, perché la squadra intorno a lui è abbastanza fluida come lui, è piena di giocatori molto talentuosi che un po' galleggiano negli spazi, a volte anche con sufficienza quasi, e su lei è uno di questi, è un giocatore che parte a destra ma spesso si accentra dietro la punta per cercare, quasi seguendo l'istinto, per cercare il posto migliore in cui ricevere il pallone, ed è un giocatore intanto incredibilmente creativo, perché lui non solo accentrandosi ma anche dalla fascia comunque gestisce una grande mole di gioco, è molto cercato dai suoi compagni, lui cerca in continuazione rifiniture, è un giocatore che rischia molto, si assume tanti rischi, sbaglia anche tanto, perché è necessario poi sbagliare per essere un buon rifinitore. Io ho segnato il dato, ha una precisione dei passaggi del 76%, che è bassa ma è in linea con quella dei grandi rifinitori.
Sì, sì, ricordiamo sempre che la precisione dei passaggi è utile a seconda del ruolo.
Esatto.
Se sei un regista e hai quella precisione di passaggi, può essere un problema per la tua squadra, perché vuol dire che perdi molti palloni, e quello potrebbe essere un problema, soprattutto nella zona di campo. Se sei un esterno offensivo, dipende da che tipo di passaggi fai, perché se sei uno che fa ok quella percentuale là, però se tu fai passaggi filtranti oppure decisivi ogni volta, mi prendo tutta la vita un giocatore che sbaglia tanto. Dipende sempre dal ruolo, però sono d'accordo con te che è in linea con il ruolo, quello del 70 qualcosa per cento.
Sì, i migliori rifinitori in Europa, giocatori come De Bruyne, come Bruno Fernandes, hanno percentuali di passaggi di vicino a quella quantità, meno dell'80%. E poi Soule è primo in Italia per XA, quindi per expected assist, ma anche ha delle percentuali altissime per passaggi chiave, per passaggi in area di rigore, per passaggi filtranti, quindi appunto è uno che rischia tanto. E a questo punto io vorrei farti una domanda su Soule. Perché Soule, ok, è un grande rifinitore, diciamo un ottimo rifinitore, ma io ho questo hot take, cioè io non lo vedo come un grande regista offensivo, nel senso che non lo vedo come l'engance, non lo vedo come un giocatore che dà ordine alla manovra, ma anzi mi sembra un agente del caos, quindi uno che gioca sempre su un grado molto alto di imprevedibilità. Tu come la pensi?
Sì, sì, per me Soule è un'ala. Non deve essere visto come un enganche soltanto perché è argentino, è un'ala, va visto come invece un'ala sudamericana, e ce ne sono state tante di altissimo livello. Avrete in mente sicuramente uno che ha giocato molto bene una finale del mondiale, ha avuto una carriera enorme, fantastica, tra Real Madrid e altre squadre di questo tipo, venendo dal Rosario Central. Ma diciamo che quel tipo di giocatore lì è un giocatore che assorbe tanti palloni dall'esterno, ma è un rifinitore, non un regista offensivo. Deve effettivamente sbagliare tanto, può anche avere dei momenti della partita in cui magari non tocca tanto palla, magari si muove anche male, non vedi che va a ricevere nei posti giusti sempre, però quando tocca palla in qualsiasi zona del campo si inventa qualcosa, e quello è quello che serve secondo me, non soltanto al Frosinone, a qualsiasi squadra. Se questo è il livello di Soule, e non è soltanto questo inizio di campionato, ma secondo me questo può essere tranquillamente il livello per questo campionato, è uno dei migliori giocatori della Serie A, tanto basta, dato che ha 20 anni. Vuoi aggiungere qualcosa o facciamo un altro nome?
Io aggiungerei che uno degli aspetti per cui è bello vedere Soule è per i trick molto barocchi che inventa. Lui tocca tantissimo il pallone con la suola, con il tacco, ed è anche un giocatore che tenta tantissimi tunnel, e già questa è una cosa che a me naturalmente me lo fa amare. Per esempio, se si riguardano molte azioni di lui sulla fascia, si vede che lui riceve con l'avversario vicino e tenta spesso di rientrare dentro il campo toccando il pallone con l'esterno, e provando, secondo me anche volontariamente, visto quante volte lo tenta, a fargli tunnel. questa è una delle cose più divertenti. Poi vabbè, ci sono delle azioni che sono già diventate iconiche di Soulé in questo campionato, il doppio sombrero contro la Fiorentina, che è un'azione incredibile. Io consiglio a tutti di andare a rivederla se non l'hanno vista. Oppure varie serpentine, quella contro il Verona, contro la Salernitana, insomma, comunque un giocatore da vedere con la telecamera puntata su di lui, perché è troppo divertente da vedere giocare.
È chiaramente un giocatore di scuola argentina, cioè si vede proprio che sente quel tipo di calcio là, e per questo dico, capisco benissimo che abbia accettato la nazionale argentina. È un peccato perché sarebbe stato per me l'ala titolare a destra dell'Italia, però che dobbiamo fare, ognuno giustamente fa la scelta che si sente dentro. Lui ha detto che si sente argentino, quindi lì deve andare. Vai, fammi il tuo nome.
Allora ti nomino un altro fantasista, però abbastanza diverso da Soulé, anche se gioca in una posizione simile, che è Colpani.
Molto bello. Colpani giocava in Serie A la scorsa stagione, ma forse qualcuno neanche se lo ricorda tanto, perché non è stato sicuramente uno dei nomi di riferimento del Monza, che fece bene la scorsa stagione. E in questa stagione tutti conosciamo Colpani perché sta segnando tanto, ha segnato 5 gol in questa stagione, e soprattutto ha iniziato da subito ad avere grande impatto. Le prime partite di Serie A abbiamo visto subito i grandi gol di Colpani, quindi è già entrato nel lessico comune. Ecco, lui è uno che ad esempio vedrei bene come tentativo di Spalletti di mettere sangue nuovo nella nazionale. Nome nuovo, qualcosa di diverso che dia un po' di creatività, perché è quello che manca più di tutti a questa squadra. E però ti chiedo quindi veramente in un minuto di descrivermi cos'è Colpani, perché quelli che non lo conoscono, che l'hanno visto soltanto di sfuggita e quindi non si ricordano bene, non riescono a inquadrarlo bene, perché anche semplicemente fisicamente allora non riesce a inquadrare che tipo di giocatore è, secondo me.
Beh, Colpani intanto diciamo che è soprannominato El Flaco, quindi si può già capire che è un giocatore molto magro. È alto 1,86 m, pesa 74 kg, quindi ha una figura molto slanciata, e secondo me questo aggettivo El Flaco può anche far intuire qualcosa del suo stile di gioco, questo aggettivo così sudamericano, perché in effetti Colpani è un giocatore, è un trequartista, gioca ormai da quest'anno in realtà, perché l'anno scorso non giocava in questa posizione comunque nella seconda parte di stagione, però diciamo ormai è il trequartista destro del 3-4-2-1 del Monza di Palladino, e quindi anche lui gioca a destra a piede invertito, ed è un giocatore con uno stile di gioco abbastanza vintage. Non è un giocatore esplosivo, non è veloce, non è troppo forte fisicamente, non è un trequartista intenso che dà attacco delle seconde palle, per così dire, anche se poi in realtà sta in una squadra come il Monza che è molto aggressiva senza palla. E Colpani è un trequartista con uno stile molto, molto asciutto, molto geometrico, molto ordinato, non fa tanti dribbling, non si assume nemmeno tanti rischi con il pallone in realtà. Fa poco più di 2 passaggi chiave a partita e molti sono da corner. È un giocatore che si nota soprattutto nel modo in cui dà ordine alla manovra, anche rallentando il ritmo. In una squadra come il Monza, molto, molto rapida, molto veloce, spesso quando arriva il pallone a Colpani si rallenta, lui dà ordine alla manovra, ed è un giocatore che si vede più che non fa cose troppo appariscenti, non fa trick, ha uno stile di gioco molto pulito, e si vede soprattutto nelle cuciture, nei cambi campo, nel modo in cui usa il sinistro per cambiare campo da destra a sinistra e quindi unire le due fasce. Poi ha anche dei colpi molto evidenti, perché poi ha una qualità col pallone di ottimo livello, secondo me. Lui aveva fatto, ce l'abbiamo tutti con l'arbitro di Monza, credo Sassuolo, che ha annullato quel gol di Denimota, in cui Colpani aveva fatto quell'assist bellissimo di esterno, naturalmente era stato paragonato a Modric, poi il gol è stato annullato, però ecco, ha anche colpi di qualità molto evidenti.
Era contro il Bologna, forse?
Contro il Bologna, sì.
odio ancora quella, non mi ricordo neanche il nome dell'arbitro, ma non potete toglierci questi gol, dateglieli per, come il punteggio dei tuffi o del pattinaggio, è troppo bello per essere annullato.
Esatto,
la bellezza deve avere un premio, non può essere semplicemente una cosa burocratica. È un giocatore allo stesso tempo anacronistico, perché come atteggiamento in campo, come stile, sembra giocatore anni 70, magro, che non va tanto in pressing, che fa la cucitura e basta. E dall'altro punto di vista in realtà tremendamente contemporaneo, perché sbaglia poco, ma soprattutto quando deve fare la cosa giusta riesce anche a tirare fuori delle giocate bellissime. Da alcuni punti di vista ha qualcosa di Thomas Müller, non tanto nella capacità di muoversi, ma nel fatto che riesce, quando riesce a fare l'azione, a trovare una creatività da zero e che funziona molto bene soprattutto in area di rigore. Quando lui si trova vicino o in area di rigore ha la capacità di fare la conclusione all'ultimo passaggio da zero, e questa cosa lo rende molto difficile da marcare. Ho visto che le difese stanno facendo fatica a capire che tipo di azione farà Colpani, e questo è sempre un vantaggio enorme per un giocatore offensivo. È più bello da vedere di Thomas Müller, molto evidente questa cosa, però l'idea di giocatore è quella lì. Non è molto inquadrabile, tu dicevi giustamente un trequartista, anche io ti direi che è un trequartista, ma allo stesso tempo va a ricevere molto in fascia, non è assolutamente un centrocampista, però nasce come centrocampista centrale, e questa cosa qui lo rende fuori dagli schemi. Forse da certi punti di vista lui è quello che ha avuto effettivamente dei colpi tali che tu puoi dire che potrebbe durante la stagione non continuare con questo ritmo, potrebbe forse diminuire la capacità di creare gol così incredibili probabilmente, e avere meno fortuna, non so come definire questa cosa, ma potrebbe quindi assestarsi forse su un livello minore rispetto a quello attuale, perché in questo momento è uno dei migliori giocatori della Serie A. Questa cosa detta così, Colpani è uno dei migliori giocatori della Serie A, è bello e sorprendente, perché comunque ha 24 anni, è un late bloomer se vogliamo dire così, cioè ancora non è entrato nel suo prime, ma ci sta entrando, sta diventando in questo momento il giocatore che sarà per il resto della carriera fino a quando avrà superato i 30 anni. Questa cosa qui da zero potrebbe quindi significare che forse non è esattamente questo Colpani, è qualcosa di un po' minore, ma non è detto, non so, assolutamente è un giocatore che adoro, quindi non gli sto augurando niente di male. Ma è una idea che mi sono fatto anche di un altro giocatore, che quindi adesso parto io, ed è Gudmundsson del Genoa. Mi spiego meglio. Gudmundsson, che non penso si dica così in islandese e mi perdonerà, ha fatto tante cose in questo inizio di stagione. Abbiamo visto il Gudmundsson ala dribblomane, abbiamo visto il Gudmundsson rifinitore, abbiamo visto il Gudmundsson seconda punta, ha segnato tanto, ha creato tanto per la sua squadra, ma potrebbe essere che non è esattamente questa cosa qua, magari, perché se vai a vedere però alla fine nella totalità, o è De Bruyne, e questa cosa mi sembra strana, o c'è qualcosa che non va, perché effettivamente è un giocatore che percorre tantissimo il campo palla al piede, riesce a dribblare con una facilità disarmante, ha una capacità di calcio evidentemente sopra la media, perché lui alza la testa e la mette dove vuole con potenza. Ci siamo tutti persi il fatto che il Genoa aveva De Bruyne in squadra, oppure c'è qualcosa che non capisco, dimmi tu.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Beh, Gudmundsson intanto diciamo che ha 26 anni e probabilmente sta vivendo la sua migliore stagione della carriera, se, vabbè, consideriamo anche quella dell'anno scorso però in Serie B, quindi diciamo in un massimo campionato questa finora è la sua migliore stagione, quindi anche lui è un giocatore diciamo esploso tardi, è un giocatore che non era andato così bene neanche in Olanda, tra l'altro anche lui viene dalla Zed, dove era un'ala del Bloemen, però secondo me in quel ruolo che poi è il ruolo in cui anche aveva cominciato a giocare anche al Genoa con Blessing. Secondo me quel ruolo non rende tanto, perché non è tanto un giocatore che punta in isolamento il suo avversario, ma è un giocatore che dà il meglio di sé giocando da seconda punta e con un e con molto spazio in cui può muoversi sulla tre quarti. Lui forse il lato più eccezionale del suo gioco, quello che fa meglio probabilmente, smarcarsi tra la linea di difesa e la linea di centrocampo avversari. Lui gioca ormai da seconda punta accanto a Retegui, spesso si mette dietro di lui e in quella posizione proprio che anche questa è un po' anacronistica, tra l'altro molto italiana, cioè proprio da seconda punta di un 3-5-2 che non esiste in nessun altro luogo al mondo, no? In Italia
sì, anche lui... perché il 3-5-2 si gioca solo in Italia,
esatto. E lui da quella posizione si abbassa, si muove in continuazione, va a cercarsi il posto, la zolla di campo migliore in cui ricevere, e in questo è davvero eccezionale. Alcune delle sue migliori giocate quest'anno le ha fatte in questo modo. Molto banalmente, l'ultima contro la Reggiana in Coppa Italia ha segnato ricevendo una verticalizzazione completamente da solo in mezzo al campo. Quindi lui intanto ha bisogno di spazi in cui muoversi, non è un giocatore da spazi stretti. In questo è stato bravo Gilardino a creargli anche il contesto tattico perfetto, perché rispetto a Blessing, con cui Gudmundsson non ha mai avuto un grande non ha mai avuto delle grandi prestazioni, Gilardino ha allungato un po' il gioco della squadra. Il Genoa costruisce molto bene da dietro per creare spazio dietro le linee di pressione, e in quello spazio sulla tre quarti Gudmundsson prolifera, perché riceve, parte a mille all'ora, è un giocatore, come dicevi tu, che porta tanto palla, che dribbla meglio quando ha ampi spazi a disposizione, e quindi anche questo, forse come Colpani, è in effetti un giocatore che può brillare solo in Serie A, solo in questa strana dimensione della Serie A in cui ancora ci sono ampi spazi sulla tre quarti a causa delle difese che si difendono bassissime e concedono un sacco di spazio davanti.
Ci sono tante azioni di Gudmundsson che ricorderemo anche a fine stagione, probabilmente voi avrete in testa quella con la Roma del gol di Retegui in cui lui dribbla, quanti erano?
Tre traverse.
Incredibile, partendo dal niente, dal zero, perché era venuto tranquillamente a prendersi palla e dal zero è partito, se ne fa tre, poi va a creare il presupposto per il gol di Retegui. Ma devo dire che non è forse il dribbling quello che mi ha stupito di più, ma è proprio la conclusione in porta. Perché il dribbling l'ho capito, il fatto che lui riesce a trovarsi bene lo spazio e riesce a quel punto a dribblare con una facilità disarmante. Ma il fatto che avesse questo tipo di conclusione in porta, cioè la facilità con cui mette la palla in porta con potenza, questo non me l'aspettavo, e si nota molto di più adesso che sta giocando seconda punta, ed è quello che fa effettivamente la differenza tra un giocatore che aiuta la manovra dribblando, portando palla, facendo avanzare il pallone, a un giocatore che aiuta la manovra e definisce anche la giocata. Questa cosa qua cambia la sua dimensione proprio, lo porta ad essere chiaramente la stella di questo Genoa, ma anche a poter ambire a giocare in una squadra più forte del Genoa. Non me lo vogliono i tifosi del Genoa, ovviamente la speranza è che giochi in un Genoa che sta molto in alto in classifica, però non dovesse succedere questa cosa, lui ha effettivamente la dimensione per poter essere, faccio un esempio, una seconda punta nell'Inter di Inzaghi, come riserva di Thuram. Questo potrebbe essere un suo ruolo perfetto, oppure nella Roma di Mourinho. Questa cosa qua, secondo me, senza quella conclusione, la facilità con cui conclude in porta, la perdi un po', e invece lui ce l'ha.
Sì, è vero, la qualità del tiro di Gudmundsson è davvero notevole. È molto, molto veloce nel prepararsi il tiro, tocca il pallone anche con entrambi i piedi per aggiustarlo. Rientra tutto nel suo stile di gioco, comunque veloce. Non è tanto un giocatore che mette la pausa, che quindi ha uno stile riflessivo, che magari sfida anche i suoi avversari. No, lui sguscia. Lui
se Sulé è chiaramente di scuola argentina e si vede in tutto quello che fa, è un'ala argentina. Se Colpani è un trequartista anni 70 italiano, Ecco, Gudmundsson è islandese, perché questo si capisce proprio, il fatto che sì, è del nord Europa si capisce benissimo da come gioca, ed è una scuola con una tecnica invidiabile e soprattutto una visione molto accelerata del calcio, cioè lui produce continuamente azioni e va a mille, la pausa non è esattamente parte del suo vocabolario calcistico. Sta a te.
Ok, allora io arretrerei leggermente in campo e ti direi Tijani Reinders.
Ok, primo giocatore, diciamo, non della parte media o bassa della classifica, quindi perché è una sorpresa?
È una sorpresa perché è strano che le super big comprino giocatori completamente sconosciuti, ma Reinders, è quando il Milan ha cominciato, quando si è cominciato a parlare di che il Milan potesse comprare Reinders d'estate, in effetti in tanti si sono chiesti: ma chi è questo Reinders, da dove viene? Era un giocatore, se non proprio completamente sconosciuto, perché magari qualcuno, ma stiamo parlando forse dei più pazzi di calcio, magari lo avevano scoperto l'anno scorso in Europa League nelle partite contro la Lazio, però per il resto la maggior parte degli appassionati probabilmente non lo conoscevano.
Sì, mi sembra la risposta giusta, è proprio così, non era esattamente inquadrabile come giocatore, magari il nome l'avevi sentito, ne avevi sentito parlare, ma che fosse così forte effettivamente era inaspettato, che si prendesse il centrocampo del Milan così facilmente all'inizio del campionato, anche secondo me è inaspettato. Ha avuto la fortuna che il Milan doveva sistemare quel centrocampo e lui se l'è presa, per me, per la caratteristica principale del suo gioco, ovvero la gestione a tutto campo del pallone, che mancava nel Milan un raccordo a centrocampo, soprattutto dopo che Tonali è stato venduto, e lui ne ha preso subito il posto nell'11. Reinders può venire davanti alla difesa a prendersi il pallone, la passa e poi continua ad andare avanti, passa e va avanti, finisce che la palla sta magari davanti alla difesa avversaria. Reinders ha toccato due volte e però ha fatto 80 metri di corsa da una parte all'altra durante l'azione. Questo è tipico delle mezzali di possesso olandesi e lui l'ha portata anche in Serie A. Non è un modo comune di giocare, perché devi avere una tecnica eccellente per gestire il pallone sia sotto pressione che poi in ampi spazi, e poi devi avere anche una capacità di passaggio e di visione di gioco sopra la media, e lui ha questa caratteristica qua. Non andrei molto lungo su Reinders, perché chiunque ha visto probabilmente giocare il Milan in un modo o in un altro e si sarà fatto un'idea abbastanza definita del fatto che Reinders non è un trequartista, non deve fare l'ultimo passaggio, può fare l'ultimo passaggio ma non deve fare l'ultimo passaggio, lui deve gestire il pallone a tutto campo, che è una cosa diversa e che forse lo rende più il sostituto di quello che faceva Bennacer, per capirci, effettivamente. Ho detto Tonali perché ne ha preso il posto nell'11, ma è forse più lo stile di gioco che serviva per coprire la gestione di Bennacer del pallone. Quindi è un giocatore che magari non vedi neanche così tanto durante la partita, se non quando tocca palla, ma che però vedi che sta toccando palla da una parte, poi dall'altra ancora. Questa cosa lo rende un po' utile a coprire anche i buchi della manovra, e questo ha salvato il Milan, che non ha esattamente una manovra molto definita e soprattutto molto lavorata, e permette quindi di andare a coprire delle lacune. Ha avuto un impatto immediato, posso dire che però si è un po' spento l'impatto immediato che ha avuto, ovvero la sua capacità di gestire a tutto campo si è un po' abbassata. Lo vedo che quando sta in area o nei pressi nell'area il livello si è un po' abbassato, forse lì sta patendo un po' il giocare ogni tre giorni, partite così impegnative, la Champions League con il Milan, tutte quante queste cose qua, con anche degli scontri pesanti come abbiamo visto con il Paris Saint Germain, in cui lo scontro con Zaire Emery è andata molto male per lui, è stato veramente offuscato. Da un certo punto di vista era anche prevedibile che beccasse quello che in NBA si chiama rookie wall, cioè il muro che beccano i giocatori che per la prima volta entrano in NBA a un certo punto della stagione. Le cose che prima sembravano facili improvvisamente sono un po' più complicate, non capisci perché, ma improvvisamente non ti riescono e devi semplicemente prendere fiato e provare a ricostruire piano piano quello fin dove era arrivato. Vogliamo aggiungere qualcosa o passare all'altro nome? Perché, come dicevo, Reinders comunque è conosciuto ormai dal grande pubblico, penso.
Sì, possiamo anche passare all'altro nome, che a questo punto, per avere una squadra equilibrata, abbiamo scelto tra le punte, quindi stiamo parlando di una punta, ed è Nikola Krstović, il nuovo attaccante del Lecce.
Il nuovo centravanti, perché non riesco a chiamarlo attaccante, lui è proprio un centravanti, di quelli che facevano vecchia maniera, è stato riportato dal 1997 fino a noi, l'ha preso Corvino, lui è balcanico e quindi ringraziamo che Corvino è il factotum del Lecce, perché ci porta questi giocatori in Serie A. Io devo ammettere che non lo conoscevo prima del suo arrivo, non avevo proprio mai sentito nominare, se devo essere sincero, o forse l'avrò incontrato in qualche coppa europea una volta, me ne ero completamente dimenticato, però tu mi hai raccontato un bellissimo aneddoto sul suo arrivo.
Sì, lui, l'ha raccontato Corvino in conferenza stampa, lui, Corvino aveva già chiuso l'operazione con Krstović, che giocava in una squadra slovacca dal nome abbastanza impronunciabile, Dunajská Streda, e Corvino, dopo aver chiuso l'operazione, chiama Vucinic, che lavora nello staff tecnico della nazionale del Montenegro, per chiedergli conferma se ha fatto un buon affare, e Vucinic gli chiede quanto lo hai pagato, e Corvino gli risponde l'ho pagato 10 milioni, e Vucinic gli dice ah ok, per quella cifra va bene, fatto bene. Solo che nella realtà Corvino non l'aveva pagato 10 milioni, ma l'aveva pagato poco più di 3 milioni, meno di 4 milioni. E, tra l'altro, anche il presidente Sticchi Damiani, il presidente del Lecce, aveva detto, ha parlato di Krstović e ha rivelato che il Lecce lo seguiva da tempo e che le relazioni degli osservatori non erano del tutto positive. E se la trattativa si è fatta è stato perché Corvino ha insistito e ci credeva in questo giocatore, quindi è a tutti gli effetti un suo pupillo, e quindi già per questo per me diventa un giocatore di culto. Tra l'altro Corvino con i calciatori montenegrini, tra Vucinic e Jovetic, ci ha già azzeccato più volte, quindi l'hype per Krstović doveva essere per forza altissimo.
Sì, sì, grazie che c'è Corvino in Serie A e che può permettere di fare queste cose in cui lui si fida di un giocatore ad occhio, probabilmente diremmo noi, e questa cosa però effettivamente ha avuto ragione, o almeno questo è stato l'impatto iniziale, perché Krstović ha iniziato subito mostrandosi come quello che uno poteva dire a occhio, cioè un giocatore grosso, molto grosso, che non deve toccare tanto palla, ma che quando la riceve in area di rigore la mette dentro, e questa cosa ha fatto fino adesso in Serie A. Ha toccato pochi palloni, ma quelli che ha toccato hanno avuto un loro successo. Non significa che sia con i piedi quadrati o che non riesca a fare niente. Lui ad esempio riesce, se punta l'uomo, a saltarlo, l'abbiamo visto ogni tanto fare questa cosa, riesce a vincere i duelli individuali, riesce a vincere i duelli aerei, ma quello che deve fare un centravanti nel 1997, soltanto che siamo nel 2023 e lui lo sta facendo nel 2023. Devo dire che è molto appassionante questa cosa di un Lecce con giocatori diversi, ma lui è più diverso di tutti semplicemente perché ci sta portando indietro agli anni 90. Sembra uno che deve fare praticamente giocare contro altri tipi di difesa, e però sta funzionando molto bene. Spalle alla porta, sottovalutato, confermi?
Sì, ma infatti lui per essere una prima punta
centravanti, eravamo sì, rimasti su questa cosa.
Centravanti, per essere un centravanti è anche molto tecnico, perché gioca tanto lontano dalla porta ed è bravo a farlo, aiuta il Lecce a risalire il campo, viene incontro, fa da pivot, lavora palloni sporchi, in questo riesce davvero a reggere anche l'impatto con difensori molto aggressivi e molto forti, insomma, è l'attaccante che subisce più falli in assoluto in Serie A, quindi questo dà anche un'idea della caparbietà con cui si ingobbisce sul pallone quando lo riceve a spalle alla porta, lo difende a tutti i costi.
Questa è una statistica da vedere sempre in un attaccante, quanti falli subisce, perché è importantissimo, è la capacità di subire fallo, significa non soltanto che stai al contatto e tutto quanto, ma che fai risalire la squadra, semplicemente perché fallo subito significa che la squadra si riposiziona con la palla per battere la punizione. Per un attaccante è fondamentale, e un attaccante di squadra medio-bassa ancora di più, perché la palla verrà toccata meno volte rispetto a una grande squadra, le occasioni di poter battere una punizione dalla metà campo avversaria sono minori, e se un centravanti è uno dei migliori in Serie A a farlo, vuol dire che è utile per la manovra anche solo per quello.
Sì, e poi nel tirare in porta banalmente è molto rapido nel prepararsi i tiri. Forse questo è il singolo aspetto più in cui eccelle di più Kristović.
In questo momento ha segnato 4 gol in Serie A, confermi, di cui uno era un rigore.
Sì, due di testa,
esatto, due di testa. Non segna però dalla partita contro il Sassuolo del 6 ottobre, noi stiamo registrando che è quasi un mese è passato. Sì. Forse si sta sentendo un po' la fatica, ha giocato anche poche partite da quel punto, perché quella contro la Roma del 5 novembre sarà soltanto la sua terza partita da quando non ha segnato, però effettivamente per fare il salto deve arrivare almeno in doppia cifra in questa Serie A, per farci capire che è un centravanti che non è soltanto particolare, utile a farci vedere un tipo di gioco diverso, ma che aiuta effettivamente le Lecce a rimanere in Serie A. La doppia cifra secondo me ce l'ha nelle corde, quindi la deve raggiungere, tolto ovviamente i rigori. C'è un punto debole del suo gioco, secondo te, che sta uscendo fuori nelle ultime partite, o le difese stanno effettivamente facendo fatica a gestire questa sua mix tra fisicità vecchia scuola e tecnica invece contemporanea per un centravanti?
Ma secondo me lui sta un po' pagando l'involuzione che sta avendo poi il Lecce, che era partito in una maniera probabilmente insostenibile, cioè era partito troppo forte rispetto alle sue reali possibilità, diciamo. È stato anche sfortunato, poteva forse segnarlo in qualche altro gol, però diciamo che lo vedremo più alla lunga, in effetti, se è stato un fuoco fatuo, oppure se in effetti la sua può continuare su questi livelli, perché come dicevi te, per poter dire a fine stagione che è stato davvero un attaccante che è andato oltre le aspettative e che magari attira l'interesse di club più grandi, deve arrivare in doppia cifra. Può farlo perché ha dimostrato comunque di essersi intanto ambientato subito nel campionato italiano, ha delle qualità comunque oggettive, la capacità nell'attaccare i cross, ha segnato i primi due gol di testa per esempio, poteva segnarne anche altri, è sempre molto pericoloso quando stacca di testa, è rapido appunto a prepararsi tiri e a tirare quando si trova il pallone giusto tra le gambe. In questo senso è molto bello il gol che ha segnato al Sassuolo, per esempio, una palla impazzita in area di rigore, lui l'ha catturata come se avesse avuto un magnete sul piede e ha preparato il tiro in pochissimo tempo. Ma anche uno dei suoi highlight della stagione finora è la rovesciata tentata contro il Genoa, che non ha segnato purtroppo, ma sarebbe stata un'azione pazzesca. Quindi è un giocatore che comunque è un centravanti che sa come prepararsi il pallone per tirare in porta, e quindi credo che questa sia una qualità abbastanza oggettiva e assoluta, cioè è valida. Vedremo su che livello di centravanti si confermerà nelle prossime partite.
Benissimo, abbiamo fatto 6 nomi completi, facciamo 7, perché Calafiori non abbiamo proprio detto tantissimo, però ci sta comunque, però, dentro, sì. Quindi facciamo 7 nomi di giocatori di rivelazione di questa prima parte di stagione, che speriamo che si confermino tutti quanti, perché sono tutti interessanti a modo loro. Ce n'è uno preferito per te tra quelli che abbiamo detto, ma anche soltanto a sensazione?
Ma sì, direi Matias Soulet.
Benissimo, quindi abbiamo lo stesso nome, non posso che farne che essere contento per questa cosa. Speriamo che Soulet si confermi come gli altri a questo livello altissimo. Peccato che non lo vedremo la maglia dell'Italia, ma va bene anche così, ci piace lo stesso. Ti ringrazio tanto, Damiano, perché i nomi sono stati interessanti, ma anche la tua descrizione è stata all'altezza dei nomi che abbiamo fatto. E un saluto a tutti quanti gli ascoltatori. Noi ci sentiamo su Lobanovskyj presto, non prestissimo, ma presto. Ciao a tutti.
Ciao, grazie a te dell'invito, Dani.